vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Minuti dopo le ore 21, questa è domenica 2 febbraio, questa è la Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che vi parla di tecnologia. In diretta sugli 87.9 in FM nella città di Roma. Siamo naturalmente ricevibili anche in streaming da ondarossa.info. Sito che contiene, oltre al player della diretta, anche il modo per riascoltare gli archivi passati di questa radio, quindi delle tante trasmissioni che ogni giorno vanno in onda. A breve troverete anche la puntata di Militant Aberia che ci ha preceduto. E in serata naturalmente anche i contenuti della trasmissione che andrete per ascoltare attualmente. Telefonateci allo 0649 1750 o telescriveteci alle dita nella presa @ondarossa.info. E non dimenticatevi di sostenere una radio che da più di 40 anni vive senza campare di pubblicità, affidandosi alle persone che la ascoltano, una radio quindi autofinanziata ed autogestita, e tutte le modalità per farlo le trovate sul sito ondarossa.info cliccando su Sostieni. Devo dire, un gran piacere ritrovare il mixer che funziona meglio dell'ultima volta, e questo è molto molto bello. Ringrazio chi ha fatto questa magia, non so quale sarà, ma è molto bello. Vedo che invece tu non sei contento degli oggetti che recuperano la loro funzione originale e quindi hai provveduto a utilizzare la cuffia in modo da riprodurre il guasto tipico che hanno le nostre cuffie. Vedo che tu ne fossi una sola.
Sì, io sono abituato ormai, purtroppo c'è stato un periodo in cui la stereofonia è stata ampiamente considerata, ovviamente sì, era
il boom della stereofonia,
certo. Ovviamente era una questione di una moda passeggera, perché la stereofonia in realtà non giunge niente, come noi ben sappiamo, anzi toglie, perché tu sei distratto da questo fatto di due suoni leggermente diversi che vengono dai due lati. Ecco, questa cosa è anche
filosofica. Situazione irrealistica.
È anche filosofica. Filosoficamente sbagliata, diciamocela tutta. Qui in radio abbiamo sempre provveduto a risolvere questo problema in maniera hardware, cioè in maniera da non poter avere l'astronomia neanche se la vuoi. Però purtroppo ogni tanto arrivano delle cuffie nuove che nominatamente funzionano su doppio canale, cioè nel senso da entrambi i lati.
Ormai quelle estremuove gli mettono queste feature assurde, no?
No,
devono mettere sempre a fare le smart cuffie.
Io siccome non sono luddista, dico che comunque sono d'accordo con queste cuffie, perché comunque hanno il vantaggio che, siccome emettono solo da entrambi i lati, tu puoi scegliere da quale lato non vuoi sentirlo, quindi basta spostare il lato giusto per tornare alla monofonia, però scegliendo da quale lato lo vuoi sentire.
Ma hai provato quei tappi di cera, se no? Che tu così potresti indossarlo comodamente, ma sentire comunque da un lato solo.
No, secondo me non è la stessa cosa, avresti soltanto un effetto sordina.
Ho capito, vabbè, niente, per altri consigli su come abbattere la stereofonia potrete sicuramente chiamarci.
Poi come tu ben sai, queste cuffie che uso io spesso, quando nel momento in cui le metto, sono fatte per frantumare qualunque oggetto.
Certo, il volume tra sinistra e destra non fa differenza, quello sì che è, sì, perché supera ogni schieramento, nel senso che supera anche il tuo timpano.
Esatto, quindi se mettessi dei tappi di cera sarebbero probabilmente liquefatti dall'onda d'urto, quindi sarebbe inutile.
E questa è Le Dita nella Presa, una trasmissione che vi parla di tecnologia arrovellandosi anche sui suoi stessi limiti tecnici. Per dire, la settimana scorsa siamo persino riusciti a fare una telefonata e vi garantisco che non era ovvio, c'era un momento in cui sto il brivido che non ci saremmo riusciti. Abbiamo parlato nell'introduzione di mode passeggere e quindi quale miglior modo per parlare di quella che noi già a suo tempo, quando sembrava davvero impossibile non parlarne, noi già stoicamente resistivamo a questo problema, dicevamo basta, noi di GPT non ve ne parliamo, non ve ne parliamo perché è chiaramente una sciocchezza che tra 2 mesi è finita la moda. Ora devo dire, in questa affermazione c'è del vero e c'è del falso. Che è una sciocchezza, nel senso che è proprio una svista dell'umanità, penso che io rimango ancora di questa posizione. Però questa moda si conferma, il genere di moda che può sopravvivere almeno ad un anno.
Direi che è orientata a sopravvivere molto di più, magari non nella configurazione attuale, magari evolvendosi, però una cosa è certa: gli interessi sono tanto ampi su questo argomento che queste cose sono per restare, magari non nella forma in cui ci sono per ora, però comunque sono per restare.
Eh sì, stiamo parlando naturalmente dell'intelligenza artificiale, come viene definita, resa, diciamo, i cui avanzamenti sono stati resi particolarmente popolari dai chatbot generativi, più che dai cosiddetti sistemi di ragionamento, come vengono chiamati, che sono più o meno sistemi simili, ma che hanno tempi di attesa maggiore, e che hanno avuto una grossa svolta con l'uscita dei modelli diciamo di produzione cinese, in particolare con DeepSeek. DeepSeek in realtà non è nemmeno stato l'unico modello ad arrivare dalla Cina, quindi diciamo recentemente c'è stata una grossa impennata, ma come sempre poi il primo è quello che fa breccia, un po' per lo stesso motivo per cui ChatGPT, pur non essendo l'unico, e ormai si inizia a mettere in discussione che sia anche, diciamo, il migliore, o comunque che abbiano un grosso vantaggio in termini tecnici, rimarrà probabilmente per molto tempo un nome particolarmente rilevato. Quindi, insomma, diciamo, il brand se lo sono conquistato.
Sì.
E, per quanto riguarda questa nuova uscita dalla Cina, più che in termini tecnici, o meglio sì, no, c'è anche da dire qualcosa anche sul piano tecnologico, ma più che sull'accuratezza o sulla capacità in cui questo modello, grosso modo quello che leggiamo dai primi test, è che si tratta di un modello paragonabile, forse leggermente inferiore, ma anche con i suoi punti di novità rispetto a quanto ci era arrivato dalle grandi aziende tecnologiche. Il principale aspetto tecnologico di cui si parla è il fatto che ha richiesto meno risorse di calcolo e dataset molto più piccoli. E questo ora parliamo comunque di moltissime risorse di calcolo, cioè parliamo del fatto che l'addestramento dell'ultima versione del modello ha richiesto 6 milioni di dollari solamente come costo per il noleggio dell'hardware. Quindi diciamo, comunque evidentemente non stiamo parlando di qualcosa che avrebbero potuto fare con un computerone, diciamo, top di gamma che compro al supermercato, evidentemente, però comunque con qualcosa ordine di grandezza più leggere di quello che faceva ChatGPT. E questo è molto interessante, perché per quanto non arriva assolutamente a smuovere la nostra convinzione che l'intelligenza artificiale sia affamata di risorse energetiche e pertanto sia ecologicamente insostenibile, però abbassa il prezzo sicuramente, certo. Quindi scende sufficientemente da poter offrire prezzi più bassi, e questo naturalmente ha un impatto sul piano economico e andrà ad aumentare ancora di più le difficoltà per OpenAI, che comunque già non è che se la passa benissimo, o meglio, situazione strana: da una parte possono raccattare tutti i fondi che vogliono, cioè tutti vogliono investire in OpenAI, dall'altra le loro capacità reali di fare profitto si stanno assottigliando sempre di più. Quindi
sì, tra l'altro OpenAI, diciamo, a parte il profitto, diciamo, gli investimenti, il profitto duro e puro, ormai ha risolto chiaramente cercare l'appoggio politico del governo americano, cioè nel senso già collaborava con il governo di Biden. Ora con diciamo, hanno rilasciato da OpenAI, diciamo, dichiarazioni entusiaste sull'impegno di Trump per l'intelligenza artificiale, perché Trump ha pianificato.
Ti riferisci al progetto Stargate?
Sì, sì, che ha pianificato una cifra per l'investimento dell'intelligenza artificiale di 500 miliardi di dollari, cioè una cifra mostruosa. Quindi giustamente loro contano di avere la loro quota in questa cosa, in queste cifre. Ma tra l'altro questa cosa è importante anche, secondo me, non solo perché effettivamente abbassa il prezzo, ma perché combatte anche una sorta di informazione, diciamo, diffusa nell'immaginario collettivo, cioè che l'intelligenza artificiale ha quei costi, perché se ci pensate tutte le intelligenze artificiali diciamo di principale uso nella diffusione, diciamo, non solo ChatGPT, ma anche quelle di Google, quella di Meta, quelle, tutte le varie forme che si sono diffuse di intelligenza artificiale, mostrano un modello molto simile, quindi costi mostruosi per l'addestramento, costi mostruosi per il mantenimento, consumi energetici spropositati. E questa cosa, diciamo, diciamo, l'arrivo sul mercato libero è una cosa che, diciamo, c'ha più risorse, meno requisiti, diciamo, meno costi, e rischia di cambiare un po' la prospettiva. E, insomma, mi ricorda vagamente la storia delle auto elettriche.
Sì.
Che sostanzialmente sembrava che l'auto elettrica, le auto completamente elettriche, dovessero costare almeno una cifra tot, fin quando in Cina proprio non hanno, tramite dimensionamento degli impianti, diciamo, utilizzo di cose, diciamo, magari di livello leggermente inferiore, ma comunque funzionanti, non hanno portato ad avere auto elettriche che dal punto di vista dell'inquinamento sono ovviamente uguali alle altre, ma dal punto di vista del costo economico al consumatore sono molto più basse.
Certo, sì, diciamo che sicuramente questo è una notizia molto importante, e una notizia che è anche molto rilevante rianalizzare con tutto quello che è stato il Chips Act. Infatti ricorderete che diciamo il Chips Act di Biden andava a cercare di intervenire su un processo che chiunque ormai definisce inarrestabile, e sicuramente queste notizie non fanno assolutamente cambiare idea, cioè l'idea che la Cina riprenderà tecnologicamente alla fine gli Stati Uniti, in particolare lì l'obiettivo riguardava la produzione di chip. Quando parliamo di produzione di chip ci riferiamo in questo momento soprattutto alla produzione di chip top di gamma, quindi non tanto alla produzione di chip di qualche generazione indietro, quella la Cina sostanzialmente ce l'ha già, e anzi, diciamo, vabbè, dipende poi quanto intendiamo con un po' indietro, ma diciamo la Cina ha sempre avuto una grossa manifattura di chip. Il punto è, riuscirà a raggiungere il livello dei, se non sbaglio, 4 nanometri hanno attualmente, diciamo, che è in mano all'Occidente, perché li fa principalmente la TSMC, anche se adesso li fa anche negli Stati Uniti, quindi hanno portato queste fabbriche fuori da Taiwan per complicare ulteriormente il quadro geopolitico. Poi magari da questa tecnologia si scenderà ulteriormente tra qualche anno, ma insomma riusciranno ad arrivare a quel livello di perfezionamento. Gli Stati Uniti hanno fatto una scommessa dicendo: se gli impediamo di acquisire le nostre tecnologie, il nostro hardware, questo, per quanto probabilmente avverrà lo stesso, ma avverrà più tardi, e con l'idea che in qualche modo ritardare questa cosa di pochi anni avrebbe comunque fatto la differenza, no? Perché altrimenti si potrebbe chiedere: ok, tu le ritardi di qualche anno, questo è meglio, ma diciamo, come dire, cambia poco o cambia tanto? Forse c'era chi credeva che ritardando questo avvento di qualche anno avrebbero potuto a catena mantenere una loro presa anche sui settori come per esempio quello dell'intelligenza artificiale, per un tempo maggiore, perché dice: se io non ti do accesso ai chip, non ti do i chip miei, tu non sei ancora in grado di produrti quelli tuoi, quindi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale migliore lo riesco a fare io, e questo mi dà dei vantaggi che magari riesco, sì, a capitalizzare per parecchi anni.
Sì, queste diciamo sono conseguenze a lungo periodo. Del resto pensiamo che per quanti anni ha capitalizzato, si parlavamo delle auto elettriche, ma dico per quanti anni ha capitalizzato l'industria dell'auto europea, che era più avanzata dell'industria delle auto appunto cinese o anche americana, e per anni hanno capitalizzato su questa cosa. Ora sta avvenendo il
hanno capitolato.
Ora stanno capitolando, ma in realtà diciamo l'industria cinese è agli stessi livelli di tecnologia ormai da anni. Quello che è successo è che comunque l'industria europea aveva un vantaggio che si è eroso nel corso degli anni, ma comunque è rimasto un vantaggio anche quando non c'era più ragione di esistere veramente.
Sì, cioè un vantaggio di posizione.
Un vantaggio di posizione, quello che loro vorrebbero è proprio un vantaggio di posizione, cioè mi metto in una situazione in cui sono avvantaggiato rispetto agli altri, quindi per me quello che per gli altri è la tecnologia di punta, per me è la tecnologia media, e allora ho il tempo di sviluppare una tecnologia di punta che mi consente di essere sempre un passo avanti agli altri.
Sì.
Questa cosa funziona fino a un certo punto, come abbiamo visto.
Funziona fino a un certo punto, ma chiaramente chi è in testa è una carta che tende sempre a giocare. E quello che vediamo è che la Cina è riuscita a produrre dei nuovi modelli di qualità comunque comparabile con quella fatta dalle aziende statunitensi, senza, per capirci, avere accesso alle ultime GPU della Nvidia. Questo è il dato poi cruciale. Non si è capito, nel senso che DeepSeek dice di non l'ha mai detto, ma c'è chi sostiene che per poter fare questo tipo di addestramento di questi modelli, come a volte lo si chiama, quindi comunque questo tipo di prodotto, non posso non aver avuto accesso a dell'hardware più potente, e che quindi il progetto, che senz'altro la Cina ha, ma che si reputa ancora non a un livello di perfezionamento sufficientemente buono, di prodursi localmente dell'hardware dalle caratteristiche migliori, quindi di migliorare le proprie capacità computazionali, la domanda è: siamo sicuri che la Cina sta lavorando a questo progetto? Questo progetto rispetto a DeepSeek non c'entra niente, o invece c'entra perché le prime versioni, benché magari non finite, sono state comunque utilizzate? La risposta a questo non la sappiamo, è una speculazione che ho sentito fare da qualche volta. Alcuni dicono che questo tipo di speculazioni sono sostanzialmente un'espressione del rosicamento dei vertici di OpenAI e simili, che in qualche modo stanno cercando di dire che quello che ha fatto DeepSeek è un po' meno rilevante di quanto si vuole dire, no? Vari articoli dicono sì, ma in effetti i costi non sono stati poi così tanto, così bassi, vanno, no, rimessi in prospettiva, perché hanno riportato solo una parte dei costi, ma noi sappiamo che quei costi non sono sono una parte poco significativa, quindi di costi ce ne sono molti altri. Per carità, ci sarà sicuramente anche della verità in questo, e magari l'aspetto è meno sensazionale di quello che sembra. Fatto sta che il Chips Act, non sappiamo dire, alcuni dicono che non è bastato, alcuni dicono addirittura che magari è stato anche controproducente. Devo dire, a me sembra contorta questa idea, perché il Chips Act sia stato controproducente, cioè andando a dire proprio il fatto che l'avete messi alle strette e gli avete tolto capacità computazionale ha fatto sì che producessero un sistema più innovativo, in grado quindi di farcela con meno capacità computazionale. Il che potrebbe anche essere vero, ma mi sembra difficile dire che gli fai mai un favore a qualcuno quando gli togli delle risorse. Insomma, fatto sta che questo è successo. DeepSeek è entrata sul mercato con dei prezzi ancora più bassi, quindi verosimilmente la corsa al ribasso sui prezzi avverrà, e mi sembra che in questo momento, più che grandi avanzamenti in continuazione, alcune delle tappe che alcune persone avevano supposto, quindi l'uscita ad esempio di un GPT-5, non sono successe, e tuttora usciranno probabilmente nel futuro, ma diciamo questa accelerata che ci doveva essere forse è stata un po' meno repentina, e c'è stato più che altro un aspetto di proliferare poi di questo tipo di motori, che ora, diventando a basso costo, come dire, tutti gli aspetti negativi mi immagino che andranno più che altro ad aumentare, e quindi non c'è particolarmente da rallegrarsi di quello che è successo. E poi però ci sono anche un po' di note di colore che circondano queste notizie. Una nota di colore è il fatto che DeepSeek si è vista il suo database in buona parte rubato, perché l'aveva lasciato su internet non esposto, e questo non è che non si è capito quanto era il database poi così centrale o quanto era uno marginale, però insomma sembra che fosse comunque un database grande, e che si erano così dimenticati aperti all'indirizzo dev.deepseek.com porta 9000 senza password, e poi devi fare query SQL semplicemente così. Vabbè, capita a chi non è mai capitato di dimenticarsi un database aperto su internet. E quali altre notizie circondano questo? Beh, una piuttosto strana, devo dire che riporta istantaneamente la notizia di dai Large Language Model, argomento in cui ci sembra inesorabile parlare, ma che in tutta franchezza io trovo di una noia mortale, cioè nel senso, come dire, è interessante perché è l'attualità ed è il mondo che ci circonda. Trovo anche triste il fatto che il mondo che ci circonda si concentri su delle questioni, come dire, sembra perdere più tempo a parlare di questo grande abbaglio dell'idea dell'intelligenza artificiale generale e cose del genere che come dire, a nominare degli aspetti un po' di verità su queste tecnologie. Ma un'altra invece nostra passione è parlare di copyright sempre e comunque, e parlare soprattutto contro il copyright. Vi abbiamo già citato un sito molto interessante che è Anna's Archive, in particolare il loro blog, da cui qualche tempo fa avevamo ripreso anche un'opinione così interessante di quando loro si erano messi a contare secondo loro quanti libri sono esistiti in tutta la storia del mondo e quanta parte di quell'archivio loro hanno e quindi quanta parte va ancora liberato. Diciamo un approccio molto quantitativo all'idea comunque irrimediabilmente nerd che salverò il mondo se costruirò uno storage abbastanza grande. Diciamo, c'è chi lo sa argomentare con molti numeri e grafici questa tendenza. Quest'articolo invece è diverso. Quest'articolo dice: beh, ma voi l'avete letto con attenzione uno dei paper di DeepSeek? Perché se lo leggete, ma anche con poca attenzione in effetti, si vede molto bene, c'è scritto che hanno utilizzato come archivio proprio il nostro archivio, Anna's Archive, che è un archivio pirata, una delle cosiddette biblioteche ombra che loro mantengono. E dicono quindi si sono potuti addestrare anche perché ci hanno contattato. Vi vogliamo dire che non sono stati gli unici a contattarci, ci hanno contattato un sacco di aziende, molte però delle aziende statunitensi, anche se loro precisano comunque non tutte, che ci hanno contattato quindi per avere accesso a questi libri. Noi abbiamo chiaramente spiegato il fatto che il nostro archivio non era un archivio legale, era un archivio illegale.
È una cosa che non avrebbe rispettato il copyright, quindi diciamo.
Assolutamente no. E quindi molte di queste aziende hanno a quel punto rinunciato ad accedere al loro archivio. Le hanno contattate perché? Perché è vero che l'archivio è accessibile online da chiunque, ma se andate sul sito di Anna's Archive e vi scaricate un libro, vedrete che ne so, vi fa fare una piccola coda d'attesa, per cui per scaricare un libro magari vi fa aspettare 30 secondi prima di poterlo scaricare, per in qualche modo ridurre il traffico che gli arriva. Chi invece vuole addestrarci un large language model vuole un accesso in qualche modo privilegiato ad alta velocità e quindi ha bisogno di un contatto diretto per trovare i termini di un accordo. Quindi loro dicono: queste aziende ci hanno contattato e molte hanno rinunciato, ma ci hanno scritto anche altre aziende, anche molte cinesi, ma non solo, dice, anche europee, russe, coreane, giapponesi. E DeepSeek, per esempio, esempio, ha ammesso, quindi è l'unica che loro nominano esplicitamente perché l'hanno proprio detto, in un paper che non è l'ultimo che è uscito, riguarda una versione un po' precedente, che è quello che si chiama DeepSeek Vision Language, non so esattamente in cosa consiste e qual è la differenza. Fatto sta che nell'articolo dentro c'è proprio scritto che loro hanno avuto accesso all'archivio di Anna's Archive, loro hanno fatto proprio un elenco di diciamo delle fonti e in questo elenco quindi sono segnalati, hanno detto: abbiamo ripulito 860.000 libri inglesi e 180.000 cinesi da Anna's Archive, insieme a milioni di test di esami di un'altra cosa, e poi spiegano che cosa ci hanno fatto con questi test, diciamo, perché facevano parte del corpus che hanno utilizzato. Quindi dicono, insomma, loro l'hanno ammesso che l'hanno utilizzato, e quindi utilizzare gli archivi anche illegali, anche di libri sotto il copyright, produce dell'avanzamento dell'intelligenza artificiale. E vari stati hanno iniziato a fare delle eccezioni alle leggi sul copyright che sono specificamente per l'addestramento da intelligenza artificiale. Questi stati sono sia la Cina, che si può dire che in qualche modo geopoliticamente ce lo potevamo aspettare, ma anche il Giappone, che invece sorprende di più. Hanno iniziato a fare una serie di eccezioni e quindi dicono: ma allora, no, quindi perché non facciamo un po' una moratoria su questo aspetto? Se diciamo che il copyright per alcuni utilizzi, per esempio per l'utilizzo di intelligenza artificiale, si può ridurre magari da 70 anni che era a 20 anni,
che comunque è sempre tanto,
Sì, cioè, perché non si intende dopo la morte dell'autore.
Cioè, non è che appunto crei un enorme danno. Questa cosa crea un enorme danno per la fruizione in altre maniere di alcuni specifici casi. Ricordiamoci che i 70 anni sono i 70 anni Disney. Cioè, i 70 anni Disney, questa norma venne inserita quando stava per scadere il copyright su Topolino, che aumentarono gli anni da 50 a 70. Per questo scopo.
Sì, è noto che il copyright si continua a spostare per mano a mano che la Disney fa delle richieste per fare così.
Sì, ormai hanno smesso, perché ormai era
Perché Topolino è uscito dal
ora credo sia uscito dal, come si chiama,
è uscito dalla legge sul copyright, le primissime, le produzioni ovviamente, e quindi dicono: perché non l'abbassiamo un pochino? Questo continuerebbe a renderci un archivio illegale, perché sono piene di opere anche di autori viventi, quindi anche di autori morti da meno di 20 anni, però renderebbe le cose un pochino più semplici. E a quel punto bisognerebbe anche legalizzare, perché non puoi legalizzare soltanto l'accesso a contenuti di questo tipo, devi naturalmente legalizzare anche la gestione di archivi simili a fini di preservazione. Insomma, sono arrivati a fare una richiesta, come dire, che immagino che dal canto loro sia considerata più ricevibile, anche se francamente se poi questa sarà davvero ricevuta
questo non lo possiamo sapere,
e scommetterei di no.
Sì.
Mi sento di scommettere di no, soprattutto su quella che riguarda la conservazione degli archivi, su quella sulle eccezioni per l'intelligenza artificiale chissà. Comunque il precedente del Giappone è un precedente non da poco, in tutto questo dicendo: perché diventa una questione di sicurezza nazionale, in questa idea che l'intelligenza artificiale è la sicurezza nazionale, che ormai va per la maggiore.
Sì, diciamo su questa cosa, prima di chiudere su DeepSeek, volevo fare una piccola nota che è, diciamo, una mini notiziola. Il problema si parla di intelligenza artificiale cinese, il problema dove sta il problema di intelligenza artificiale cinese, appunto le questioni, i database, l'addestramento, il copyright, tutto quello che volete. Il vero problema in realtà ce la fa notare il signor Paul Rohan, che praticamente ha provato a fare una domanda, ha preso una famosa foto presa in piazza Tiananmen, chiedendo al DeepSeek che cosa cioè qual è il posto in cui è scattata quella foto, e DeepSeek si vede proprio dal video,
sì, dallo screencast che ha fatto,
si vede che all'inizio sta per dare la risposta, che poi viene immediatamente soprascritta con questo è oltre, diciamo, lo scope, cioè
l'ambito.
L'ambito di applicazione di DeepSeek.
Sì, parliamo d'altro.
Sì, parliamo d'altro. Questa sarebbe ovviamente la risposta della piazza Tiananmen.
Certo.
E quindi praticamente DeepSeek non è in grado di dire piazza Tiananmen.
Sì.
Questo, diciamo, il vero problema che uno si dovrebbe porre in questo caso è forse questo, e non solo di questa intelligenza artificiale. Questo, certo, è facile, perché appunto gli fai, vuoi fare dire piazza Tiananmen, ti accorgi che non lo dice,
sì,
è chiaro.
Da è questo, bloccato.
Da questo ci, diciamo, possiamo pensare anche a cos'altro, che anche gli altri potrebbero funzionare così, anche gli altri potrebbero esserci cose che non ti dicono o perché sono stati programmati per non dirtele.
Questo sicuramente è quello che si sa, no? Perché se è chiaro che mettono una serie di blocchi per fargli evitare argomenti che sono cosiddetti pericolosi, quindi, no? Non puoi chiedere aspetti che riguardano la violenza, no? Oppure non puoi fare domande su alcuni temi che sono notoriamente scivolosi, quindi, no? Tipo sul razzismo, non devi fare delle domande che comunque cercheranno in tutti i modi di dribblarle, magari non ti dicono out of scope, ma chiaramente evitano di rispondere alla domanda.
Out of scope.
Vuol dire che qualcuno ha fatto una lista di argomenti che non bisognava toccare, e naturalmente questa lista è comunque intrinsecamente politica, e naturalmente, come dire, niente fa pensare che non ci possano essere anche, no, degli esempi più specifici, no? Questa qui è sempre molto particolare, perché in Cina comunque la foto di piazza Tiananmen è rimasta proprio un singolo, no? Paradossalmente non è che ne offrono un'altra versione loro, ma il governo cinese tende a proprio a negare che questo fatto sia mai avvenuto,
cioè senza problemi questo, senza...
Sì. Quindi più che, come dire, un'impostazione generale, no, in cui le risposte sono condivise, che è viceversa invece quello che vediamo sui vari chat GPT e simili, in cui grosso modo, che ne so, no, c'è tutto quello che riguarda la sessualità è sostanzialmente tabù, tutto quello che riguarda il tema del razzismo è non affrontato, e piuttosto che invece magari proprio singoli episodi rimossi. Qui vediamo anche questo, ma niente fa pensare che cose simili non avvengano anche negli altri casi. Io andrei ad uno stacco musicale e dopo ci risentiamo, ma basta intelligenza artificiale.
Because we have and they have not, my children, my children, because they want what we have got. What do we have that they should want? My children, my children. What do we have that they should want?
Le 21:37, noi riprendiamo dopo Why We Build the Wall sempre con l'esame della presa, sempre a parlarvi di tecnologia. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale e ora invece parliamo di luoghi in cui l'intelligenza artificiale o no fatica a trovare il proprio spazio per il modo in cui sono costruiti, che sono i social media. Insomma, abbiamo commentato già nelle settimane scorse una notizia sicuramente importante e significativa, che è stata quella del videomessaggio di Zuckerberg. Si dice ancora videomessaggio? È una cosa che non si dice da 25 anni.
Vabbè, non lo diremo perché non si capisce.
Sì.
No, videomessaggio ha il vantaggio, nonostante sia una cosa intrinsecamente vecchia.
Quello della De Filippi, no? Quello è un videomessaggio, no? Quello dentro, no? Che c'è il video straziante. Quello è un videomessaggio.
Sì, quello è il videomessaggio. Però dico, non se lo aprono il videomessaggio, anche perché il videomessaggio ha il vantaggio di essere neutro. Cioè, nel senso, non è specifico di una specifica applicazione, una specifica tecnologia.
Cioè, non è come il reel.
Sì. È come il floppy per indicare che stai salvando. Cioè, nel senso, ormai non lo uso più. Ormai non lo usa più nessuno. Siccome obsoleto, è abbastanza neutro per indicare tutto.
Certo. Mi sembra che non faccia una piega come discorso. Insomma, in questa missiva mandataci da Mark Zuckerberg, ci annunciava la svolta di Facebook, per così dire. Una svolta in cui Facebook si liberava dei programmi di inclusione e diversità interni, e dal punto di vista invece dei servizi che offre, quindi Facebook, Instagram eccetera, andavano, come dicono loro nel loro blog, con più libertà di parola e meno errori. Meno errori vuol dire semplicemente controllare meno, naturalmente, che è uno dei modi con cui, come si sa,
sicuramente fai meno errori,
chi non fa non falla e rientra in questa categoria. Un look ormai che in persona, diciamo, il nuovo Zuckerberg, da quello timido con le maglie ormai, no, la capezza d'oro e il fisico palestrato sono gli aspetti fondamentali
che,
per,
diciamo,
presentarsi.
Che ormai tutta la il mondo di questi big della Silicon Valley si sta muovendo verso questo modello.
Sì. Sì, sì, quindi per non sfigurare, senz'altro bisogna fare così. Ricorderete, no, che Zuckerberg è un'altra di quelle persone fissate tipo con MMA, sì. Che per carità non voglio dubitare che esistano anche persone con sale in zucca che praticano MMA, però diciamo che in percentuale minore, ecco, questo me lo concederete statisticamente.
Sì, ma in genere non sfidano gli altri a combattere nel Colosseo, mi pare.
Nel Colosseo l'hanno sfidato e tu ricordi benissimo. Ma poi dopo da lì, se vi ricordate, ma si è detto no, non al Colosseo, a Pompei, anzi non a Pompei, facciamo a casa mia, anzi
non lo facciamo proprio, perché tanto
sì. Trump si era ritirato, diciamo, sì, no, Musk si era ritirato, scusate, era
perché sennò poi si vede che il fisico di uno dei due, come ha dichiarato, deriva dall'uso massivo di Ozempic.
Non so cosa sia.
È un farmaco, quello per dimagrire, è l'antidiabetico che per ora sta spopolando negli Stati Uniti come cura dimagrante, come effetto collaterale per di peso, di conseguenza.
Ma questa è una fantastica anticipazione, quindi che
anticipazione è famosa, che Musk no, ha fatto. Sì. No,
dico, essendo una fantastica anticipazione su un tema su cui noi torneremo, e come.
Ah sì,
mangia come se fossi un tech bro.
Esatto, mangia, questa sarà una prossima trasmissione.
Cioè, che voi... noi postiamo quello che loro mangiano.
Esatto.
In un certo senso. Quindi ho capito, quindi sta ruota di questo antidiabetico.
Sì, è dimagrito, perché se vi ricordate sono uscita una serie di foto di Musk che era diventato praticamente obeso, poi è ridimagrito, ma è rimasto col farmaco, l'ha pure dichiarato. Quindi,
ho capito.
Sfruttando massivamente farmaco, oltre ovviamente le dosi consigliate.
Certo. Vabbè, se mi sento un po' scienziato, però
se mi sento un po' Dio, posso fare certe cose.
Certo, e chiamare tutto questo biohacking.
Sì.
Così. No, perché era, certo, sono soltanto le altre persone che seguono le diete in maniera sregolata, io invece sono un genio. L'abbiamo presa, mi sono perso, che stiamo parlando, sì, dei social media. Quindi in questo videomessaggio Zuckerberg andava a presentare questa svolta, quindi una svolta in cui Meta si preparava a diventare come X. Del resto X è al governo del paese in cui lui vive,
meno, sì.
E la sua azienda pure, sì, nel senso, non è che è presidente del governo, ma comunque è ben piantato nel governo, e quindi converrà adeguarsi e anzi aderire pienamente. Ora, no, innanzitutto una prima riflessione su come evidentemente, no, queste comunque è stato una delle, secondo me, no, dei momenti in cui è stato più chiaro che le aziende del Big Tech davvero non erano allineate in nessuna maniera con le cause progressiste, nemmeno lontanamente, e non era solo X. Probabilmente chi ci ascolta se ne era già reso conto da un po', ma io penso che però l'immagine di generico progressismo, no? Alla fine su il doodle per il Pride Month c'era, no? Sì. Questo, come dire, almeno nel contesto italiano e comunque anche in quello statunitense, sono evidentemente le prese di posizioni comunque chiare, per quanto anche facili e prese da molte aziende, senz'altro sono letteralmente pinkwashing, e tuttavia, no, comunque le allineava con quella parte di mondo, e questo dura finché conviene, finché c'è un interesse, e a quanto pare negli Stati Uniti forse la mossa giusta da fare per vendersi bene non è più quella di dichiararsi, dichiarare quindi le proprie piattaforme, delle piattaforme che sono dalla parte comunque dei diritti civili e sociali, ma invece quella di seguire una strada del tutto opposta e allinearsi con chi ha vinto le elezioni.
Sì, chiaramente, diciamo, quello che appare è questo. E del resto non è solo questione che appare, c'è Zuckerberg che l'ha proprio detto in una delle discussioni, che dei videomessaggi che dicevi tu, appunto, ha detto chiaramente che comunque diciamo una serie di cose le stanno facendo, perché chiaramente ora c'è un'amministrazione che ha di sensibilità diverse su quegli argomenti, quindi queste cose derivano anche dagli americani che hanno scelto questa amministrazione, e quindi loro, insomma, chi sono loro per opporsi a quest'onda?
Certo.
Poi ovviamente, diciamo, c'è da dire che loro chiaramente appartengono alla categoria di persone che sono più che traggono vantaggio da questa cosa, quindi
certo, assolutamente, quindi nessuna intenzione di opporsi,
ora, nessun motivo, tra l'altro, a parte l'intenzione, nessun motivo di opporsi,
certo. Ora, come sempre in questi casi, no? Come, o in ogni momento simbolo si vede sempre, ma qui da quel momento è cambiato tutto o non è cambiato niente, o una via di mezzo, e chissà, io quasi quasi no, sarei stato più tra quelli che avrebbe detto che non è cambiato niente, nel senso, hanno senz'altro gettato la maschera, ma i limiti strutturali di queste piattaforme sono tali e quali, altre cose non sono tali e quali, stanno oggettivamente peggiorando, ma in come dire, all'interno di ma non direi che si tratta di una svolta a 180 gradi, ecco, cioè nel senso le persone razzializzate su Facebook già avevano meno diritti degli altri, non è che prima vivevano in un posto scevro da queste problematiche, assolutamente, e già Facebook attivamente aveva delle responsabilità che sapeva, che riconosceva internamente, ma poi negava pubblicamente, e che tutti quanti le persone che volevano informarsi sapevano riguardo alla perpetuazione dei vari crimini d'odio, della violenza, no, dell'aumento del razzismo, quindi diciamo anche già se, erano questo tipo, sì, di piattaforma.
Sì, ma c'era comunque una differenza, cioè nel senso, queste cose venivano, anche se ovviamente Facebook avrebbe potuto fare delle cose, non le faceva, comunque diciamo la cosa era presentata sempre come un fatto, diciamo una circostanza quasi inevitabile, sì. Cioè determinati bias razziali venivano visti come un difetto di funzionamento nell'algoritmo, cioè l'algoritmo funziona in questa maniera, siccome gli utenti interagivano allora venivano fuori cose razziste, ma perché non era possibile strutturare la cosa in maniera tale che non venissero fuori queste cose, perché appunto quella era l'interazione, quello erano gli hype, cioè veniva messo come una cosa, cioè che Facebook avrebbe voluto ma non poteva per come funzionava, era un impegno troppo grosso.
Sì, una sorta di compromesso, no? Sì, cioè sì. Dico, in qualche modo va bene, ok, non è che rispondiamo solamente in effetti a questi valori etici, teniamo da conto anche il profitto e bilanciamo le due cose, quindi in effetti a volte non possiamo fare alcune politiche, perché insomma dobbiamo pure dire qualcosa.
Sì, noi vorremmo farle, ma comunque ci avremmo troppi problemi a farle, questa, esatto, è l'idea. Questa cosa ora è cambiata profondamente, perché ora chiaramente si dice noi non le faremo queste determinate politiche, cioè, perché come dire, lo zeitgeist, per usare un termine, sì, è questo.
Sì, sì, si sono proprio riferiti attualmente, non usando il termine zeitgeist, ma usando l'espressione il dibattito mainstream, per dire la cosa a cui si dovevano allineare. Ora, ci sembra interessante segnalare un articolo di non tanto tempo fa, di la settimana scorsa, di Valigia Blu. Valigia Blu, con l'articolo a firma Arianna Ciccone, e dal titolo Addio Facebook e Instagram, è ora di ricostruire le nostre case digitali, annuncia sostanzialmente il loro disimpegno dalle piattaforme di Meta, dopo che avevano già lasciato qualche tempo fa, per l'esattezza ad ottobre scorso, avevano già lasciato X e ora hanno deciso, dopo questo annuncio, di lasciare anche Meta. Va detto che l'articolo è interessante, ma anche, come dire, magari da parte nostra nemmeno del tutto condiviso, visto che come dire, non è che proprio negano completamente il fatto che i limiti ci sono sempre stati, però sembrano un po' riportare molti dei peggioramenti a una svolta recentissima, se non che tutto quanto nasce il 7 gennaio con l'annuncio di Zuckerberg, di cui parlavamo, però quasi. Quindi anche alcuni altri fatti che vengono riportati vengono un po' presentati come una svolta recente. Fatto sta che comunque la cosa mi sembra comunque significativa, perché mi sembra che paradossalmente avevamo già visto un'ondata di nomi che si sfilano dalle grandi piattaforme social, soprattutto da X, ma in realtà anche da Meta. Avevamo visto per esempio i vari Le Monde, che insomma, quindi una testata che non ha bisogno di presentazioni, sottrarsi proprio citando i moltissimi difetti già da prima di questo momento. E così varie altre. Anche il Guardian, no, ha molto riconsiderato le sue posizioni e hanno, diciamo, sia in parte si sono proprio sfilati o in parte hanno problematizzato pubblicamente la loro stessa presenza, quindi non semplicemente hanno parlato in maniera critica di quel social network, ma l'hanno messa in discussione. Questo paradossalmente lo si era visto più con le con quei nomi che sono quasi delle istituzioni di quanto lo si era visto tra gruppi medio piccoli. E quindi, no, per capirci, a rimanere sul vicino a noi, non l'avevamo visto, no, questo tipo di uscite da queste piattaforme tra i collettivi che animano le realtà di movimento intorno a noi. Grosso modo c'è chi c'è e chi non c'è, e i più ci sono, ma non ho visto grosse fuoriuscite, e nemmeno tra quei nomi, diciamo, che senz'altro non conterei tra i collettivi di movimento, ma comunque tra quei nomi piccoli ma rilevanti, no? E Valigia Blu può essere anche un po' uno di questi, che comunque rivestono un po' questa forma di ruolo. Anche la radio evidentemente è una di queste. Da lì non si era visto, no, molto in questo senso, non si era vista una messa in discussione. Forse nell'idea che mentre a Le Monde ci hanno le spalle larghe, noi invece non le abbiamo, e per questo ci affidiamo a queste piattaforme, perché sono forse la nostra ultima speranza, no? Un po' forse questa potrebbe essere una razionalizzazione di quello che avviene, o per meglio dire di quello che non avviene. Insomma, uno spunto che sicuramente vi consigliamo, comunque raccoglie molti dei argomenti contro la, diciamo, in fondo anche contro l'essenza dei social media per come sono, quindi per il modo in cui condizionano la nostra capacità di informarci in maniera sana. Riprendono una serie di interviste sicuramente interessanti, e insomma una lettura utile e magari anche un modello da seguire. E visto che parlavamo di giornalismo, non so se tu ti eri preparato la notizia che invece io non mi sono preparato, ma che posso comunque iniziare ad introdurre, che ci parla di alcune recenti rivelazioni sull'utilizzo di malware da parte dell'ennesima compagnia israeliana.
In realtà no, però diciamo possiamo comunque parlare.
Chi ha bisogno di prepararsi quando, okay, vabbè, nel senso, noi, quando ci siamo preparati già da prima. Infatti quello che abbiamo visto è l'emergere di una nuova società che, indovinate da dove viene, ma il quiz è davvero troppo semplice, che si occupa di malware e che fornisce i suoi servizi, per così dire, per quanto ne sappiamo, soprattutto in Occidente, ma poi insomma diremo.
Vabbè, in Occidente
di...
non lo sappiamo, perché in Occidente magari viene fuori più facilmente perché noi siamo in Occidente, però in realtà diciamo il mercato di queste aziende diciamo è quanto mai globalizzato e quanto mai trans raggruppamenti, cioè perché questa azienda è un'azienda, diciamo, nuova tra virgolette, cioè meno nota delle altre, ma nel caso delle aziende più note, queste servivano paesi dell'Occidente, come servivano paesi non allineati, come servivano paesi dell'altro blocco, che ora diciamo potremmo dire quello dei BRICS, ecco. Sì. Quindi diciamo noi semplicemente siamo più attenti all'Occidente perché probabilmente abbiamo una più maggiore facilità di reperire informazioni a proposito dell'Occidente.
Certo.
Comunque questa società che si chiama Paragon, che è un'altra società israeliana, c'è da dire se ormai questa, diciamo, si sarebbe ragionare se ormai questo si può considerare un prodotto tradizionale di Israele.
Ah, dici?
Si sai com'è, non lo so, i zoccoli di legno, l'olanda,
il mandolino,
qualsiasi, tra i prodotti tipici di Israele ormai possiamo annoverare gli spyware, i sistemi di infiltrazione.
Sì, secondo me manca poco, non so quanti anni servono, ma se manca poco.
Sì, sì, diciamo ormai c'è una lunga tradizione. Comunque praticamente questa società, questa Paragon Solution israeliana, ha fatto uno spyware che si chiama Graphite, non so come lo pronunciano loro, e con cui ci hanno spiato vari giornalisti, giornalisti o persone, diciamo, impegnate. Si parla di una centinaia di persone divise in 24 paesi, per questo suppongo che non sia solo l'Occidente. Allora, praticamente quel tipo di spionaggio che veniva fatto tramite WhatsApp.
Sì.
Nel
senso che probabilmente WhatsApp, da quello che si capisce, poteva essere il canale di infezione. Sì. Quindi poi non è che ti intercettavano solamente WhatsApp. Sì, probabilmente intercettavano molte altre cose, però a volte sì, WhatsApp è un canale di infezione.
Sì, sembra che sostanzialmente lo spyware infettava i dispositivi usando un PDF che veniva fatto circolare nelle chat.
E ciò nonostante, però, uno potrebbe pensare: ah, okay, quindi se mi mandano un file e io lo apro, quello poi mi fa un virus. Ma pare che si tratti di un malware di quelli cosiddetti zero click, quindi sì, in cui non serve interazione.
Cioè, semplicemente lo ricevi e gli automatismi del sistema sono sufficienti. Ecco.
Gli automatismi del sistema cosa sono? Spesso c'è una parte di preprocessamento in cui magari ti fa un'anteprima, no? Per cui tu magari nel file vedi l'iconcina con la prima mezza pagina, già magari si vede, oppure anche magari viene una leggera indicizzazione, in modo che se poi dopo c'è un sistema di ricerca tu questo lo puoi rimettere più in fretta. Capite che riuscire a mettere un malware in una parte comunque così piccola, più limitata per definizione del sistema, è più difficile, però di malware con zero click ne abbiamo già visti.
Quello che otteneva questo spyware era sostanzialmente un accesso al dispositivo, tra cui anche i messaggi scambiati su WhatsApp, che in teoria ci avrebbe la app, cioè sarebbe la chat, sarebbe crittografata, ma se tu hai l'accesso al dispositivo questa cosa non ha nessun effetto. Non si sa per quanto tempo è durato l'uso di questo spyware, cioè l'attività di questo spyware. Diciamo, l'hanno scoperto e l'hanno, diciamo, messo. Diciamo, l'attività è cessata a dicembre, quindi un paio di mesi fa. Tra le varie persone spiate, allora, su questa cosa è interessante. Sono interessanti due cose. Uno è il fatto dei governi che lo utilizzavano, che abbiamo già detto. L'altro è il fatto che c'era una sorta di reticenza, da quello che appare, nei confronti delle persone infettate da questo spyware. Cioè, questo spyware non è diventato subito famoso. Cioè, praticamente chi a quanto pare era stato coinvolto non lo diceva. Le persone coinvolte in questo caso sono state avvertite direttamente da WhatsApp, cioè sì, WhatsApp stessa che si è accorta del problema e ha avvertito tramite WhatsApp le persone coinvolte, e poi ha mandato una lettera di diffida alla società, perché sostanzialmente questa società ha sfruttato il sistema di WhatsApp, quindi ha bucato WhatsApp, quindi certo, diciamo il WhatsApp
o anche soltanto magari l'ha utilizzato come canale di distribuzione, sì, comunque, ma questo è comunque rientra nei term of service.
Esatto.
Sistema, tu chiaramente non puoi utilizzare un canale di chat come un metro di distribuzione di malware.
Non penso che ci sia scritto da nessuna parte. Che
poi c'è scritto.
C'è scritto sicuramente che non lo puoi fare, esatto. Ma è difficile che ci sia qualcosa di scritto che ti permette di appigliarti al fatto di poterlo fare.
È la mia libertà di espressione. Mandare un PDF con la sorpresa.
Comunque, la cosa particolare è che questa cosa, quelli che erano stati coinvolti, a quanto pare non c'è stata una disclosure di informazione, diciamo che poi è arrivata subito dopo, perché c'è qualcuno che ha diffuso l'esistenza di questa cosa.
Sì, infatti quando è uscita la notizia molti gruppi, no, l'hanno commentata, e si parlava di numeri un po' generici, si parlava di un elenco di nazioni che erano coinvolte, numeri vaghi, si parlava di 35 clienti governativi, che potrebbero quindi essere anche meno di 35 governi potenzialmente, sì, perché magari, no, nel caso magari di Italia immagino di vendere la polizia e i carabinieri,
esatto, o il SISMI, il SISDE che decidono di entrambi di comprarlo all'uno all'insaputa dell'altro,
per esempio. Insomma, quindi questo potrebbe essere, no, una stima. E in realtà c'è il nome di una sola persona coinvolta, non nel senso che ce n'è una sola, ma nel senso che deduco che il consiglio, non lo so, la decisione di molte persone che hanno ricevuto il messaggio che li informava di essere state molto probabilmente intercettate da non si sa quanto tempo, molte persone hanno valutato di tenere questo fatto comunque segreto, immagino per aspetti di proseguimento delle indagini. Non ha fatto così invece, per quanto ne sappiamo, una sola persona, che è Francesco Cancellato, che è il direttore di fanpage.it, quindi una testata italiana.
Però tale non è che è l'unico giornalista che era stato coinvolto, c'erano tanti giornalisti, però comunque sì. sono stati più riservati, ecco.
Sì, invece questa persona l'ha detto espressamente, ha detto: ho ricevuto questo messaggio da WhatsApp in cui c'è scritto: a dicembre WhatsApp ha interrotto l'attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo. Le nostre indagini indicano che potresti aver ricevuto un file dannoso tramite WhatsApp e che lo spyware potrebbe aver comportato l'accesso ai tuoi dati, inclusi i messaggi salvati nel dispositivo. Dopo aver ricevuto questo messaggio, anche a seguito di una verifica di analisti indipendenti, sono iniziate le analisi tecniche sul dispositivo necessarie per valutare l'effettiva portata dell'attacco. Non si sa ancora, almeno non pubblicamente, non ci sono alcun report che lo dice, quali sono stati i soggetti che hanno i clienti effettivi, diciamo, come si dice in gergo, né quali sono state altri bersagli di questo sistema. Quindi, per esempio, capire se in questo caso Francesco Cancellato sia stato effettivamente attaccato, se c'era un'indagine oppure oppure se non c'era un'indagine in corso, e quindi in quel caso si trattava di un'operazione probabilmente dei servizi, visto che stiamo comunque parlando di se davvero sono clienti solamente governativi, altrimenti può anche darsi che si tratti di soggetti privati, che cosa che non mi sentirei assolutamente di escludere, così come non sappiamo se la tecnica utilizzata nell'utilizzo di questo malware sia stata almeno in parte simile, ma sembra di no da quello che leggiamo, a quella utilizzata in Serbia, in cui ricordiamo recentemente è uscito fuori il caso dell'utilizzo di Celebrite come meccanismo di infezione. Celebrite è quindi un dispositivo hardware e quindi non si basa su dei file ricevuti su WhatsApp, ma poi non è mai detto che i metodi di infezione non si concatenino. Diciamo che questo sistema basato su un messaggio zero click sembra molto più significativo, molto più sofisticato, molto più costoso anche, quindi, per capirci, come metodo di quello utilizzato in Serbia, ma poi non escludo che parte magari degli sviluppi siano legati. Insomma, il mercato dei malware rimane un mercato particolarmente dinamico, che non smette mai di offrire dei colpi di scena, e a me sembra particolarmente importante registrare che per quanto ne so io questa è negli ultimi anni l'unica notizia che conferma un'intercettazione tramite malware in Italia a delle persone che non fossero sotto indagine, o almeno di cui non si sa se sono sotto indagine né per cosa, e niente del genere. Quindi, diciamo, mi sento di scommettere che secondo me non erano sotto indagine, poi lo scopriremo, e forse anche addirittura l'unica intercettazione tramite malware a giornalisti di cui io sia a conoscenza in Italia. Quindi mi sembra che in qualche modo infrange comunque
un tabù, diciamo.
Sì, o forse, non so, magari una sicurezza, no, che potevamo sentire. Cioè, noi abbiamo sempre commentato di malware dicendo che sono una cosa gravissima, che sono comunque già nel nostro contesto, che ne aveva visto il pericolo, però anche in effetti che non notavamo attualmente l'abuso che ci potevamo aspettare, quindi il suo dilagare enorme già anche in Italia. Avevamo notato il loro utilizzo come meccanismo investigativo per le solite inchieste di terrorismo, dove però la terrorismo viene utilizzata per tutto
senso,
quello
in senso lato, diciamo,
sì, dal minicicciolo in su, e a volte anche solo nel pensiero di un minicicciolo. Questo l'avevamo visto, ma questo invece che stiamo commentando oggi è un caso, io direi, che fa capire che l'allargamento probabilmente già è avvenuto, perché poi ovviamente le cose che scopriamo sono sempre un sottoinsieme di quelle che effettivamente sono successe. E con questo io andrei al prossimo stacco musicale, e noi torneremo dopo questo stacco con un po' di notiziole.
Obsessive tendencies. I'll waste no more time wondering what can never be. Friendship's numb to nothing now. I hope that you remember me in kindness or with empathy, at least like I remember you. Know that I am who I am for having been a friend to you. I know now firsthand regret and love will empty you of all that makes you loving and all that lovers pay attention to. Been here before entangled, trying not to mention you. My blood and gush just filled to bursting with a stench of you. I lose me in nothing. I do things I never meant to do. All my weakness is my weakness and an attempt to strength for you. Lost that just like all other nights I fell asleep and dreamt of you. But you is not my person, not a version of a person, or a device listed in my rhymes to help me vent some more emotion. You is all the yous I ever loved in full city, all the yous I fell for in the darkness of this false city, all the yous who have my truth and in return were false to me, all the yous I had to lose so I can make the most of me, all the yous whose secrets I still keep it while I ghost to me, haunting me every time I let someone get close to me, all the yous I love beside these crashing lights are supposed to me. Naked came, naked left, squandered all my hope to me, resuscitate the vilest side, stifled the growth in me. You made me feel immortal but in secret made a joke of me.
Always real, my attention always pure. Whatever people tell you, they'll never love you more. I wish I'd known to love you.
Le 22 e 8 minuti primi, questa è La Dita nella Presa, trasmissione di tecnologia di Radio Onda Rossa. Vi abbiamo parlato di social network e di malware e ora continuiamo con le famose notiziole. Ne abbiamo parecchie, per cui possiamo continuare tranquillamente per quella oretta e mezza, due.
Sì, noi abbiamo imparato, abbiamo fatto nostro il concetto di tesoretto, quindi accumuliamo una serie di notizie in maniera tale che non si possa dire quando ancora sono appena le 22.45 che abbiamo già finito. Abbiamo una coda di notizie che ci permette di continuare a oltranza.
Allora, prima notizia: il sito della Linux Foundation mostra questo ultimo articolo, che traduco a braccio, dice orientarsi nelle regolamenti globali e l'open source, le sanzioni OFAC degli Stati Uniti. Di che stanno a parlare? Stanno parlando di quello che esce fuori anche da un thread in mailing list un po' caldo, ma del resto la mailing list del kernel di Linux è poco più educata di un gruppo di appassionati di motociclette che dibatte sul motore migliore dalla settima birra, quindi diciamo niente che ci sorprenda molto. E in questa discussione, diciamo, qualcuno aveva notato che siccome tutto quanto il questo è un caso interessante da raccontare, tutti quanti i cambiamenti al codice di Linux passano tutti quanti in mailing list, ma è proprio nel senso che la mailing list è il processo in cui le cose avvengono, cioè prima che ci fossero tutti questi strumenti tipo, che ne so, GitHub, quello famoso a livello commerciale, ma anche quelli altri invece open source che esistono, che fanno delle cose simili, in cui sostanzialmente voi potete vedere che ci sono le proposte di codice, poi le revisioni e poi al fine quel codice viene effettivamente integrato, nonostante siccome prima di questo non c'era niente di tutto questo, prima si faceva tutto quanto in mailing list, tant'è che il sistema Git che sono sviluppati aveva proprio un forte supporto per il passarsi le patch in mailing list, che è un aspetto cruciale, e quindi tutte le modifiche passano lì. Ora c'è una modifica che ha tolto una serie di maintainer di cui molti hanno dei nomi chiaramente russi o comunque sospettabilmente russi, e quindi qualcuno ha fatto: scusate, che cosa state facendo? Cos'è sta storia che avete tolto? Non tutti i russi, perché altri erano rimasti, ma molti russi sono stati tolti dall'elenco dei maintainer, e all'inizio hanno un po' traccheggiato dicendo tipo serviva, risposta che non è stata presa bene. E poi diciamo sul kernel ci torniamo tra poco, cioè sulla mailing list ci torniamo tra poco, e diciamo quest'articolo va a chiarire quella storia di quel commit che in realtà è più vecchio, cioè dicono in realtà le sanzioni dall'Occidente alla Russia, e in realtà anche non alla Russia, a noi ci riguardano, e se la sanzione contro per esempio Cuba in fondo non ha mai creato dei problemi concreti, perché Cuba è sempre stata sotto embargo e quindi tutti quanti l'hanno sempre saputo che avevi dei problemi a fare cose con persone cubane, Cuba. E comunque a Cuba per molto tempo hanno avuto le difficoltà con internet, e comunque Cuba è piccola, quindi non è che ci sono poi tutte quante queste persone che ti mandano tutte queste patch
da Cuba. Stesso discorso possiamo fare per la Corea del Nord. Sì. Il paese più isolato del pianeta, viene detto, non c'è un consistente scambio di informazioni di nessun tipo. Il fatto che Corea del Nord fosse sotto embargo alla fine ha impattato poco sul sullo sviluppo dei software, perché appunto era una cosa già intrinsecamente isolata. C'è lo stesso discorso per la Siria, un po' meno per l'Iran, ma l'Iran diciamo non è sempre stato visto, se vogliamo, come non come un paese d'origine dei principali sviluppatori, un paese in senso retrogrado, quindi diciamo non ci si aspettava tantissimo contributi.
E comunque un paese con cui le relazioni con l'Occidente è sempre stato chiaro che sono state tese, quindi chiunque andava a fare cose con persone iraniane, comunque se aveva un ufficio legale con cui parlare, gli diceva: oh, mi verificate che è tutto a posto? E questo invece la Russia è un caso molto diverso.
Sì, perché la Russia per anni ha fornito un sacco di personalità nel mondo dell'informatica, quindi la Russia era un paese grande. molto avanzato dal punto di vista informatico, pieno di persone che collaboravano a questi progetti, e quindi appena questa, la Russia è stata inclusa nell'elenco dei paesi diciamo sanzionati, e queste sanzioni sono state estese, è stato, diciamo, anche progetti come lo sviluppo di Linux hanno dovuto rispondere a queste sanzioni.
Eh sì, e questo ce lo spiegano dal sito della Linux Foundation, dove dicono: noi non ci possiamo esentare di farlo perché le sanzioni sono, come dire, non concedono ignoranza, e ci sono delle regole che...
E del resto non sarebbe manco credibile l'ignoranza, cioè ormai è diventata una cosa famosa, ecco.
Allora, è vero, però è vero anche che in realtà non tutte le persone russe sono soggette a sanzioni.
No, esatto, ma infatti
questo è più complicato. C'è una lista di soggetti e una lista di organizzazioni per cui si lavora che sono soggette a sanzioni. Tant'è che
tra l'altro si è espansa nel corso del tempo, cioè mentre le prime sanzioni alla Russia erano sostanzialmente agli oligarchi del governo Putin o vicini a Putin o a altre persone dell'esercito, man mano che si andava avanti con la guerra, queste sanzioni sono state sempre più estese a sempre più società e sempre più persone.
Sì, e quindi dicono: noi di base dobbiamo togliere le persone russe e poi magari ce le rimettiamo, però nel dubbio il punto è che se noi non verifichiamo che quelle persone non sono coinvolte in entità oggetto di sanzioni, allora le dobbiamo togliere. Cioè non funziona che tu devi essere sicuro che quella persona lavora per, no, magari per un'azienda che collabora con i militari russi, e allora in quel caso probabilmente, no, sarà oggetto di sanzioni, e quindi e tu non puoi mettere, non devi avere questa prova, devi avere la prova del contrario. Ok, quindi questo è il motivo per cui in massa hanno tolto un tot di gente dalla lista,
certo.
Perché insomma, il sistema è inverso. Inoltre non è nemmeno così ovvio capire, cioè, che cosa vuol dire che le persone, facciamo conto che c'è una persona oggetto di sanzioni, ok, quindi che lavora o magari addirittura è il proprietario, no, di un'azienda oggetto di sanzioni, o magari è personalmente nominato come persona da sanzionare, ok, perché è una persona governativa, quindi supponiamo che sia, per esempio, no, una personalità politica russa, però ciò non toglie che magari una personalità politica russa si diverte moltissimo a scrivere tool in Rust e quindi manda un commit, no, per correggere un bug in una fantastica libreria in Rust. Ora, no, per il kernel Linux o per quello che è, uno scenario un po' poco probabile, ma per semplificarci, no, un po' il conto. Ora, si può prendere questo commit? E la risposta della Linux Foundation è sì, tu te lo puoi prendere, cioè non è che è impedita ogni forma di collaborazione. Il problema è, sono quelli che loro chiamano i coinvolgimenti in entrambe le direzioni. Cioè dice: se tu mi mandi una patch non sollecitata, anche se viene da una regione del mondo sanzionata, probabilmente è ok, quindi in generale si può fare e la posso anche accettare. Il problema è se a un certo punto iniziamo a interagire meglio per capire la questione, il che tra l'altro, come dire, è strano, perché magari, no, quella persona ti manda una patch perché ha anche un punto, no, da dimostrare. Quindi supponiamo che ti dica: io ho scritto questo codice perché questo mi sembra che, per esempio, no, che ne so, migliori la stabilità, no, del sistema di controllo della batteria su questo modello di portatile. E tu potresti dire: ma a me non ho, qual è il tuo problema, no? Di una interazione normale magari chiederesti: guarda, a me questa cosa non mi torna, per me non c'era un problema da risolvere, cosa mi vuoi dire? E allora magari quello ti risponde dicendo: guarda, io ho fatto questi test e mi risulta che l'implementazione attuale è difettosa e che invece la mia sia migliore. Insomma, spesso non è che semplicemente uno ti manda una patch che ti piove dal cielo e tu la integri, ma spesso c'è del dibattito per capire se quell'aspetto è ok, è davvero da correggere.
Anche perché se al contrario mi arrivasse una patch che piove dal cielo, io sarei giustamente sospettoso, perché se tu non mi dici niente e mi arriva questa cosa, o io riconosco da solo che c'è un problema o la patch non la applico.
Certo, sì, ma tra l'altro è anche nel caso in cui, no, facciamo conto che il bug è noto, è documentato, quindi in qualche senso stavamo aspettando proprio che qualcuno ci mandasse una patch, no? Uno di quei casi che a volte si chiama patch welcome sui bug tracker dei progetti open source, cioè che vuol dire: il bug è noto, se qualcuno ci manda una patch la accettiamo, ma probabilmente noi stessi non la facciamo, no? Questa cosa a volte capita, tipo se qualcuno contribuisce bene, e allora magari qualcuno contribuisce, ma anche in quel caso poi è raro che la cosa è così perfetta che non c'è bisogno di avere un paio di scambi ulteriori, e questo invece non si può fare. Quindi se per esempio tu aiuti quella persona a migliorare la patch in modo, no, che poi si adegui, che non so, agli standard di qualità interni o cose del genere, questo probabilmente non va bene. O anche interagire per capire meglio la questione o diagnosticare il problema, questo non si può fare, ok? Le comunicazioni dovrebbero essere strettamente o monodirezionali quando uno dei due è in, cioè quando il contributore è collegato a una regione o un'entità sanzionata. Invece, se tu per esempio ricevi una patch e poi tu la migliori, però senza dirgli niente, ok, la migliori e la pubblichi tu, questo invece si può fare. Quindi fai caso, uno ti manda una patch, tu la vedi, capisci il punto, però ti sembra che abbia dei difetti, non gli chiedi, mentre normalmente gli avresti scritto dicendo puoi migliorarla, e invece lo fai tu stesso, e allora questo si può fare. Insomma, c'è una lista piuttosto complessa che dice cosa si può e cosa non si può fare. Ora, il thread in mailing list ha subito confermato un importante principio di internet, anzi un principio di Usenet, nasce, che si chiama la legge di Godwin, che dice che man mano che una conversazione su internet prosegue, la probabilità che avvenga un paragone che riguarda i nazisti oppure Hitler tende ad uno, ok? Questo è il principio di
dove uno, è la certezza, perché non fosse diciamo,
è quello che gli altri chiamano 100%,
esatto.
Sì. Non so nemmeno se in statistica lo chiamano uno, secondo me è più una roba da matematici chiamarlo uno. Insomma, in questa discussione questo è successo molto in fretta. Perché è successo? Perché Linus Torvalds, persona che ha, diciamo, la plomb sotto i piedi, l'ha subito messa su argomenti,
cioè Linus Torvalds, il fatto è che ha scelto un'altra strada, ma se si fosse trovato nella Silicon Valley non è che sarebbe stato tanto diverso da tanti altri personaggi che vogliono appunto quelli lottare nel Colosseo, eccetera. Stiamo parlando di persone che comunque hanno quel modo di comportarsi.
Sì, magari meno manesco, me lo
immagino. Meno manesco, però diciamo.
E iniziano a far notare il fatto che lui è finlandese e che comunque sicuramente con i troll russi non ha bene a che fare. Al che comunque qualcuno gli ha fatto notare che secondo lui comunque sulla storia, diciamo, del posizionamento politico della Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale gli conveniva farsi i fatti suoi, che generalmente non ne risultava vincitore da questo dibattito. Mi è sembrato davvero bizzarro questo fatto che a un certo punto il ruolo della Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale quasi quasi passava per essere un aspetto di opposizione al totalitarismo, ma insomma tant'è, ed era sicuramente una questione marginale e non marginale. Tornando alla notizia, invece, è il fatto che evidentemente le sanzioni che nel mondo continuano ad aumentare, insomma, oltre perché a quello che abbiamo già visto è proprio il clima, no, che si fa più pesante, le guerre commerciali si stanno intensificando, e queste passano anche per queste forme, senza andare a citare quelle che chissà se sono solamente delle sparate oppure no, perché è davvero difficile distinguere tra le due, ovvero i dazi a Messico e Canada che Trump ha annunciato. Mi viene a dire che forse quelle non erano vere davvero, ma rientravano solamente nella propaganda.
Perché le abbia fatte, quindi ora vediamo che cosa succede.
Ma quelli c'hanno il NAFTA, cioè ha rotto un trattato internazionale così, un giorno.
Ma bisogna vedere gli altri sottoscrittori del trattato che ne pensano.
Sì, penso niente di buono, ma chissà, magari mi sbaglio anche su questo, ma insomma, sicuramente le sanzioni del mondo si vanno intensificando un po' in generale, con un protezionismo che si rafforza e che sicuramente è l'anticamera di conflitti ancora più aperti, e che entra anche nel mondo del software libero, un mondo che direi per molto tempo aveva fatto finta che la politica e la geopolitica non li riguardasse davvero, e che mi sembra che sta osservando che non è poi così davvero. E vabbè, questo per quanto riguardava software libero e militarismi vari. Molto più sottotono invece direi il modo che hanno altre aziende di rimanere competitive. Si sa che per rimanere competitivi è importante ridurre i costi eccessivi e anche avere delle altissime performance, e quindi insomma anche io mi auguro che anche tu sia una persona che performa altamente. Se lavorassi alla Microsoft dovresti performare ancora di più, perché hanno iniziato a fare dei licenziamenti, ma loro li chiamano dei tagli basati sulle performance, cioè non è che mandano via in generale, mandano via le persone le cui performance non sono ritenute all'altezza, che non è come dire un licenziamento. Concretamente non gli danno nell'indennità, nel senso, tipo un licenziamento però basato sulle performance.
Vabbè, allora è tutto a posto, cioè non è...
Quindi è tutto a posto.
Che cosa c'è da dire? Se tu non performi, non performi, cioè non è che...
Niente, non c'è niente da dire, se non che i licenziamenti nelle grandi aziende è un periodo in cui sembrano davvero non fermarsi mai. È vero che sono il rimbalzo negativo di una grande ondata di assunzioni che c'è stata direi con il Covid, e forse anche leggermente prima, perché erano già in una fase di ascesa, che con il Covid sembrava dover aumentare ancora non si sa quanto, e che poi invece si è andata a ricontrarre. Però è anche vero che più in generale queste aziende stanno approfittando, come sempre avviene, di queste contrazioni per ristrutturarsi e quindi poter incrementare i loro profitti, perché poi non è che siano in perdita veramente, come senz'altro potreste immaginare. Ora invece chi è in perdita davvero è invece in una posizione molto in alto, cioè che si stanno proprio perdendo qualcosa.
Sì sì, sembra che negli Stati Uniti si stiano perdendo una serie di cose, diciamo che non sono soltanto la serietà nel governo o robe del genere.
No, quelle le avevamo già per perse.
Infatti le avevamo già per date. Sembra che stiamo perdendo dei datasets.
Sì, quindi dei gruppi di dati, delle carte. Un dataset è una cartella, dai.
Sì, se lo chiamiamo in XLS, sì, è una cartella.
No, dai, anche in file managerese.
File managerese, sì,
diciamo. È un insieme di dati, sì, tra
dati,
loro
può essere
correlati.
Un database, può essere sì, appunto dei file, delle cose, comunque sono dei dati, diciamo. Sì. È un termine che si usa molto nell'ambito degli open data,
sì,
cioè i dataset sono l'insieme omogeneo di dati che ti permettono di dire qualcosa, cioè che so quante piogge ci sono state nel corso dell'anno che sono negli Stati Uniti, oppure gli eventi sismici che certo sono successi,
quante multe per eccesso di velocità in base a fascia d'età, in base alla qualunque.
Sì sì, questi sono, basta che voi andate sul sito dell'Istat e potete scaricare, sono libero accesso, un sacco di dataset su statistiche assortite.
Una piccola parte in libero accesso,
ovviamente,
dai.
Ovviamente non sono... Sì, sì,
molti di più ne avrei voluti.
Potete scaricare quelle che sono in libero accesso, ovviamente. Sì. Comunque, diciamo, rientra nel concetto di open data. Ora, praticamente è successa una cosa strana negli Stati Uniti. Si stanno perdendo dataset, nel senso che il governo americano ha un sito di open data che si chiama data.gov, molto molto, diciamo, molto lineare come nome,
sì,
in cui sono pubblicati i dataset. Praticamente si sono accorti che interrogando il dataset in questione per il 20 gennaio 2020, il 20 gennaio, i dataset disponibili erano 307.854.
Sì.
E facendo la stessa interrogazione 10 giorni dopo, il 30 gennaio, con un giuramento di Trump in mezzo.
Sì.
Dico questa cosa, diciamo,
così,
come dire, in maniera aleatoria, perché diciamo, come illazione.
Correlazione non è causalità, esatto, te lo ricordo.
Sono 305.564, cioè ci mancano all'appello ben 2.290 dataset.
Sì.
Che fine hanno fatto?
Si vede che erano inutili.
Beh. La risposta poi la risposta ufficiale, cioè sostanzialmente il praticamente interrogando queste se sono state una serie di cancellazioni che sono successe immediatamente dopo il giuramento di Trump in seguito agli snapshot che sono stati trovati. Quindi praticamente quello che è successo, quello che sta succedendo è che ci sono una serie di ricercatori e di archivisti che stanno cercando di archiviare tutto quanto possibile perché hanno paura che scompaiano altri dataset. Allora, lato diciamo per lato illazione l'avete capito, cioè sì. Il qualcuno suppone che la nomina di Trump punti diciamo abbia una sia una delle cause dietro la sparizione di alcuni dataset. Si tratta di dataset che vengono dal Dipartimento dell'Energia, dalla National Oceanic Atmospheric Administration, Dipartimento degli Interni, la NASA, l'EPA, cioè l'Environmental Protection Agency. Sembra ci sia una certa popolazione di dataset di carattere ambientale,
sì.
Diciamo tra quelli spariti,
sì.
Quindi questa cosa
è che hanno finalmente tolto tutte quelle bugie che ci dicono che il mondo si sta scaldando.
Sì, fino a stamattina ero con le maniche corte, infatti è sicuramente una bugia.
Magari una cosa tua, eh?
Sì, è sicuramente una cosa mia. Il no, comunque, diciamo, potrebbero aver emesso queste cose qua. Avrebbero fatto sparire queste cose qua. Questa è l'illazione. In realtà c'è da dire che siccome data.gov è un aggregatore e la sparizione di un dataset data.gov non indica direttamente che è stato cancellato, ma potrebbe semplicemente non essere più disponibile la sorgente che viene aggregata, quindi diciamo questo potrebbe o semplicemente non essere più disponibile nel posto in cui veniva aggregata, magari essere resa disponibile in un'altra maniera, solo che l'aggregatore non è stato modificato e di conseguenza non la trova più. Quindi diciamo c'è da dire che qua non si può dare l'accusa ben precisa,
certo,
però diciamo è subito scomparsa, sta subito scatenata una paura che spariscono questi altri dataset, quindi sostanzialmente
che perché in effetti questo problema è un problema tipicamente digitale, cioè immagino non so, o almeno non escludo che prima questo sarebbe stato più complicato, cioè in un mondo basato su carta in cui probabilmente questa carta si portava poi magari in diversi uffici, no? Per replicarla, no? Magari in diverse biblioteche, no? Un po' come magari pensare alla Gazzetta Ufficiale, no? La Gazzetta Ufficiale comunque era effettivamente disponibile, no? In moltissime copie e tu non puoi ritirarle tutte, no? Anche se volessi e dici adesso quasi quasi tolgo quella, no? Una specifica Gazzetta Ufficiale la faccio sparire, non la riesci a far sparire concretamente perché serve un'operazione incredibile. Magari un po' meno complesso togliere le cose dalle biblioteche nazionali, per esempio in Italia, che sono due, quindi diciamo non è che sono questa enorme ridondanza, però comunque no, è il genere di processo che qualcuno se ne accorge che te ne stai andando via con del materiale che prima era lì dentro. Invece in un sistema digitale questo tipo di cose possono capitare, o meno possono essere fatte intenzionalmente in maniera più subdola, e quindi si sta cercando di archiviare finché si può.
Esatto, perché diciamo questa cosa diciamo, può essere un problema. Ribadiamo, non sappiamo, ancora non si sa con certezza cosa è sparito e cosa non è sparito e se questa cosa è collegata in qualche modo al cambio di amministrazione, anche se appunto gli archivisti sostengono che ci sono alcune cose che sono sicuramente collegate al cambio di amministrazione. Perché sembra che il governo Trump abbia chiesto la cancellazione di alcuni dati, cioè, quindi questa cosa è chiara, però diciamo, staremo a vedere cosa succede. Certo, con questo governo americano diciamo che ha un'agenda così, come dire, netta su determinati argomenti, l'idea di fare sparire alcune evidenze diciamo sicuramente a loro ben accetta.
E poi parliamo ancora di giustizia e diciamo direi ancora di evidenze
evidenze e giustizia, e ci ricolleghiamo alla notizia che abbiamo detto all'inizio, quella sull'intelligenza artificiale.
Sì, allora, si torna.
In realtà sta succedendo, per fortuna, negli Stati Uniti. Dico per fortuna negli Stati Uniti perché da noi ancora, diciamo, non sono andati a questo livello. Sta succedendo quello che già di cui abbiamo già parlato altre volte, cioè che l'intelligenza artificiale è stata applicata alle indagini di polizia. E queste indagini di polizia di conseguenza diciamo sono pesantemente influenzate dalla tecnologia, dai bias dell'intelligenza artificiale. Allora, sostanzialmente ci sono due notizie. Una è una notizia un po' vecchiotta, ma che ha, diciamo, estensione fino ad ora. Che sostanzialmente in Missouri, negli Stati Uniti, appunto, la polizia aveva arrestato una serie di persone. Una persona per un caso. In quanto l'intelligenza artificiale aveva matchato la faccia. Cioè era uno di quei casi in cui c'era stato il riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale era stato positivo grazie al software di intelligenza artificiale, e sostanzialmente una persona, un 29enne, era stato arrestato per questa cosa.
Ma quello detto che in questo caso, tra l'altro, problematico, perché naturalmente in alcuni casi cosa succede? Che tu hai una foto, la foto si vede anche bene, naturalmente non hai il nome di quella persona, un sistema tecnologico ti trova quella persona, a questo punto tu puoi verificare se quella persona effettivamente ha una forte somiglianza. Quindi qui l'uso della tecnologia è sì molto problematico, ma non è in sé la prova, è un amplificatore delle capacità di indagini. Invece in questo caso questa persona nella foto era sostanzialmente irriconoscibile. Perché? Perché la foto era proprio un po' danneggiata dal punto di vista della qualità, il video era un pochino sfocato, inoltre questa persona era parecchio coperta perché aveva il giaccone invernale portato bello alto, indossava una maschera chirurgica e insomma non è che poi rimane molto altro, no? Quando inizia a coprire mano a mano sempre più tratti, quindi era davvero difficile anche riverificare questa cosa, e quindi sostanzialmente a questo risultato l'intelligenza artificiale potevi solo credergli o non credergli, perché non è che una volta che, come dire, tra virgolette, se in alcuni casi se tu fai finta che non c'è stata nessuna intelligenza artificiale puoi far finta di averlo scoperto per puro caso. In questo caso no, questa persona non avresti mai potuto dire in autonomia l'ho riconosciuta, era questa, da un video sfocato.
Sì, ma quello che ha attirato l'attenzione su questo caso, ma in realtà ne sono stati anche altri 7 casi di questo tipo, sono 8 gli casi conosciuti finora ora, diciamo, di persone riconosciute in questa maniera. Quello che ha lasciato, diciamo, ha destato stupore è che si è scoperto che sostanzialmente la polizia in praticamente tutti i casi avrebbe potuto diciamo scagionare le persone sulla base del lavoro di polizia tradizionale. Cioè, nel senso, si è scoperto che una volta che il software di intelligenza artificiale matchava un riconoscimento facciale, sostanzialmente le indagini sono passati sopra a cose che sono robe rutinarie nell'analisi di polizia, come controllare gli alibi, controllare la presenza di caratteristiche fisiche particolari tipo tatuaggio, cose del genere, le impronte digitali, cioè quello che è diciamo che si vede pure nei film polizieschi che fanno, cioè l'attività standard, certo, della polizia, perché praticamente era stato dato un'enorme importanza al riconoscimento facciale via intelligenza artificiale rispetto a tutti gli altri dati.
Certo.
L'articolo che noi abbiamo trovato, diciamo, su questi 8 casi fanno una recensione, diciamo, di quello che è stato sbagliato, e hanno visto che in 6 casi non è stato controllato l'alibi delle persone, che è, diciamo, una cosa diciamo basilare. In 2 casi non sono state ignorata l'evidenza, sono state delle evidenze come le impronte digitali. In 5 casi non è stata proseguita l'indagine, quindi non sono state trovati non sono state raccolte altre evidenze che erano presenti. In 3 casi non sono state ignorate le caratteristiche fisiche del soggetto. C'è un caso che viene mostrato chiaramente, che una ragazza era stata arrestata ed era stato ignorato il fatto che fosse incinta di 7 mesi, mentre il soggetto che faceva il crimine no. Quindi diciamo questa cosa è stata ignorata semplicemente perché era stata riconosciuta la faccia.
Certo.
Quindi ignorando il fatto che comunque era una persona incinta di 7 mesi, che quella persona non era una persona incinta di 7 mesi che si vede.
Certo.
In 6 casi sono stati utilizzati delle testimonianze diciamo non problematiche. Insomma, quello che è venuto fuori è che l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'indagine di polizia sta generando un poco quello che un po' è successo con Instagram, Facebook, TikTok, cioè il fatto che una volta che c'è il software che ti dice qual è la verità,
certo,
cioè il software ti dice questo è vero, allora tu non fai tutto il resto di lavoro di verifica delle prove, perché tanto c'hai già quello che è appunto il riconoscimento facciale, una prova inequivocabile, quindi senza considerare il grado di affidabilità di questo riconoscimento facciale, è stato, diciamo, sono stati in moltissimi casi diciamo completamente evitati passi che sono passi basilari delle indagini, semplicemente perché c'era già un software che ti diceva no, guarda, è questo.
Certo, del resto questo è un caso senz'altro diverso, non so nemmeno se più sorprendente o meno sorprendente, a dire la verità, di quello di cui parlavamo la settimana scorsa. Ma tu la settimana scorsa hai fatto sega, no, ne parlavamo presentando il libro E se troll mangiassero i cookie, no, in cui parlavamo tra le altre cose anche del bisogno di credere all'intelligenza artificiale, no? Per cui tu fai una domanda su un argomento magari complesso o anche un argomento invece più semplice e più verificabile, no? Tipo com'è andato un fatto storico o cose del genere, questo software ti spara una risposta e tu ci credi, no? Nonostante magari questo fatto sarebbe verificabile in maniera facile, no? Con pochi passi ulteriori, una forte tendenza a crederci, che da un punto di vista tecnico è assolutamente ingiustificata, cioè questi software si sbagliano tantissimo, quindi non sarebbe assolutamente il caso di credergli ciecamente. E poi tuttavia evidentemente per le persone risulta convincente il fatto che me l'ha detto un'intelligenza artificiale sia una spiegazione non ridicola.
Sì, diciamo un'altra cosa che possiamo dire, un'altra notizia, sempre nello stesso ambito, in cui però oltre alle indagini ci aggiungiamo la continuazione, cioè il giudizio, una cosa interessante, è successa sempre negli Stati Uniti, stavolta nell'Ohio, a Cleveland. Praticamente era stata fatta un'indagine per un caso di omicidio in cui la polizia aveva utilizzato anche qua il riconoscimento facciale via intelligenza artificiale. Quello che è successo è che quando sono stati portati davanti al giudice, sono portato il caso davanti al giudice, il giudice ha detto che siccome non era stato dettagliato quest'uso del software di intelligenza artificiale, come si diciamo incastrava nelle indagini e nelle altre cose, il giudice ha sostanzialmente detto che che non era possibile fare quello che ha fatto la polizia, che sarebbe stato usare un software di riconoscimento facciale per ottenere un avviso di cattura, un avviso di indagine, una cosa del genere. Quindi sostanzialmente
un mandato.
Un mandato, sì, è stato, mi cercavo la parola, non mi veniva, perché ovviamente sto cercando, traduciamo abbraccio dall'inglese, però ogni tanto qualche parola manca. Linguaggio giuridico in particolare.
Sono tutte specifiche.
Sì. Quindi la polizia aveva usato il software di riconoscimento facciale per dare l'indizio in base al quale era stato dato il mandato di cattura. E questa cosa, a quanto pare, secondo questo giudice di Cleveland, no, non si poteva fare. E quindi praticamente il caso non proseguirà. Ora, lasciando perdere il fatto che se effettivamente le indagini hanno portato al colpevole oppure no, non lo potremo sapere.
Certo.
Però questo dimostra che fa da contraltare alla cosa precedente. Cioè non solo appunto si accusano persone innocenti perché non si fanno le indagini bene perché ce l'ha detto il software, ma addirittura si mandano a gambe all'aria i casi. Quindi diciamo, in questo caso la polizia aveva fatto queste indagini, poi non sappiamo se aveva preso la persona giusta oppure certo. No, però aveva reso comunque tutto inutile, perché se poi quando arrivi davanti al giudice tutta questa cosa non si poteva fare, allora che senso ha il tutto?
Certo, questo quindi, perché è stato un caso che magari loro non si aspettavano, no? In cui un giudice diceva: guarda che voi non potete basare tutta quanta un'indagine sull'uso di intelligenza artificiale, invece loro magari credevano di sì, ma fa comunque, no, a riflettere come caso in cui di nuovo l'utilizzo di questi strumenti all'interno delle indagini supera completamente, no, anche la razionalità. Cioè questa roba si usa anche in dei casi in cui non era così complicato da quel che par di capire. Cioè qui non pare che quella persona o lo trovavano con intelligenza artificiale o non l'avrebbero mai trovata, no? Perché in quel caso dovrebbero dire vabbè, niente, allora niente, ma come un caso in cui sostanzialmente l'avrebbero potuto trovare fare le indagini con le tecniche tradizionali.
Con le tecniche tradizionali, soltanto che hanno preferito anche perché le hanno a disposizione. Questo è un effetto collaterale sicuramente negativo, negativo in entrambi i sensi. Cioè negativo sia se tu sei se tu adotti il favor rei, per cui una persona innocente si trova indagata, sia dall'altra parte se tu vuoi l'enforcement della legge, in cui tu ti ritrovi ad aver raccolto una serie di prove che poi devi buttare perché hai utilizzato una cosa che non si poteva utilizzare. Cioè, e questa cosa è causata essenzialmente dal fatto che ormai molti dipartimenti di polizia e molte hanno a disposizione questi software. Certo. Ora questo, il problema sta proprio qua: se io ho a disposizione il software, che faccio? Lo uso o non lo uso? Lo uso ovviamente, ma se poi questo software mi fa pigliare le persone sbagliate e anche quando piglio quelle giuste comunque non lo posso utilizzare come prova, ma allora che senso ha, a parte fare guadagnare le società che producono il suddetto software?
Questo perché però tu stai credendo che questa situazione non cambierà. Io invece temo che poi alla fine l'usanza, no, dopo un po' diventerà, no, scavalca anche gli aspetti legislativi, e quindi siccome tutti quanti lo vogliono usare, a un certo punto diventerà sempre più ammissibile utilizzarlo. Ma questa è soltanto la solita questione tra persone più o meno pessimiste che sempre ci accompagna. Sono le 22:45 e noi ci spostiamo con una nota di ottimismo.
Ci serve una notizia ottimista, ci serve chiaramente una notizia ottimista per cambiare come si chiama. La notizia ottimista è che sempre in un giudizio c'è stato uno scontro epocale, cioè la Nintendo contro Super Mario, e sì, ha vinto Super Mario.
E beh, ma Super Mario è chiaramente troppo forte. Dai,
esatto, quindi ha vinto pure contro la Nintendo. La Nintendo, diciamo, come sapete, è la società che produce il gioco Super Mario Bros.
Sì.
E la Nintendo è anche, diciamo, famosa per una delle società in cui appena ti tocchi l'osso, quelli ti azzannano in maniera molto forte. Nintendo è una delle società che
sono il boss di fine livello, diciamo.
Sì, sono il boss di fine livello. Sono quelli che fanno denunce per violazione di copyright a ogni piede spinto, a chiunque. In questo caso avevano denunciato niente meno che Super Mario. Ovviamente non Super Mario il gioco prodotto da loro, ma Super Mario un piccolo supermercato del Costa Rica che appartiene al signor Mario, ovviamente, per questo si chiamava Super Mario, era il supermercato di Mario.
Sì,
quindi non è che ci potrebbe dire che hanno avuto tanta fantasia. Ovviamente la Nintendo sosteneva che il nome del negozio era un riferimento a una violazione di copyright sul gioco Super Mario e quindi aveva fatto la solite denunce, lettere di cease and desist, eccetera eccetera, che generalmente le cose che generalmente finiscono con il piccolo che soccombe, ma non che soccombe perché c'ha torto, soccombe semplicemente perché quando ti trovi uno schieramento di avvocati in una società miliardaria che ti promette che ti spolperà vivo, molti cedono e tipo cambiano il nome dell'insegna, cambiano il nome del negozio e roba del genere. Questi invece hanno continuato, per la visione ha continuato il figlio del signor Mario.
Sì, ha proseguito il il signor Charlito, il figlio di Mario, che invece ha sfidato gli avvocati della Nintendo e ha vinto. Ha vinto perché la parte chiara era il fatto che non riprendeva, nonostante il nome fosse Super Mario, sia ovviamente anche un nome che è un trademark della Nintendo, ma non ne riprendeva altri aspetti di brand, cui tipo non aveva la stessa persona, e inoltre non aveva nessun non era nemmeno nello stesso settore, quindi insomma non faceva leva su un nome della Nintendo, perché magari era un negozio di idraulica oppure un negozio di videogame, in particolare non era un negozio di videogame, e quindi non aveva una concorrenza, e anche il brand appunto che utilizzava era un brand ben diverso, per cui soltanto il nome era in comune, ma oltretutto il signore si chiamava Mario veramente,
e quello era un supermercato,
quindi può dormire,
tra l'altro, no? Il logo di questo Super Mario era un carrello, su un carrello arancione, direi, su sfondo nero, quindi diciamo che l'idea che fosse un supermercato era anche abbastanza chiara.
Sì, era abbastanza chiara. Insomma, può dormire dei sonni tranquilli la casa della presa, un negozio rivendita di materiale elettrico in provincia di Campobasso, che noi avevamo minacciato di querela per questione di trademark, ma a questo punto ritiriamo tutto, potete tenervi la vostra rivendita di materiale elettrico, e invece chi si ascolta può tenersi il podcast di questa puntata e riascoltarlo comodamente appena a 2 ore libere, e noi ci risentiamo domenica prossima, che è il 9 febbraio. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Il Dita nella Presa, trasmissione di tecnologia che trasmette su Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa è una radio autogestita nell'etere romano, che adesso proprio con questa nostra trasmissione si prende una nottata di respiro, sgobberà per noi tutta la notte a selezionare musica e parole il compagno automatico, ma domattina si riprende con la rassegna stampa, e quindi un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato finora, a chi proseguirà nel farlo, soprattutto se è privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
Oh.